Il 5 marzo 2024 Don Giuseppe Rugolo è stato condannato dal Tribunale di Enna a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale ex articolo 609 bis e quater del Codice Penale, quindi su minori di 16 anni, e tentata violenza sessuale, con interdizione per 5 anni dai pubblici uffici e interdizione perpetua dall'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. La curia vescovile della diocesi di Piazza Armerina è stata riconosciuta responsabile civile e dovrà rispondere in solido con il sacerdote del risarcimento delle parti civili. Da quasi 2 anni, con i miei colleghi Giorgio Meletti e Federica Turn, seguiamo questa storia solo all'apparenza periferica. La consideriamo così importante da averci dedicato un podcast in 7 puntate, La Confessione, di cui state per sentire un teaser, un episodio preliminare che inquadra la vicenda e presenta i fatti. Perché quella singola storia è come un frattale, replica in piccolo tutto il sistema di coperture e insabbiamenti che ha finora impedito che in Italia scoppiasse lo scandalo degli abusi nella Chiesa. Perché il sistema di copertura degli abusatori è ancora in piedi ed efficace, coinvolge decine e decine di preti e vescovi ed è tacitamente, e a volte esplicitamente, approvato da Papa Francesco. Il podcast La Confessione ricostruisce come la Chiesa italiana silenzia le denunce delle vittime, copre i preti sotto accusa e nasconde lo scandalo. E sono loro, i preti, a raccontarlo. «Ho insabbiato tutto», dice il vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana, intercettato al telefono mentre parla con Don Giuseppe Rugolo. Per la prima volta possiamo ascoltare direttamente i protagonisti di una vicenda di abusi, spiegare come funziona il sistema per insabbiare e depistare, come si usano le risorse della Chiesa e dei fedeli per tacitare le vittime e lasciare gli abusatori impuniti. Secondo Gisana, le accuse di violenza sessuale per Rugolo sono un dono di Dio per diventare santo. Antonio Messina è un ragazzo di Enna che per anni è stato abusato da Don Rugolo, fin da quando era minorenne. Nel 2014 inizia a chiedere giustizia alle strutture ecclesiastiche. 10 anni dopo arriva la sentenza, ma solo della magistratura ordinaria. Grazie alla sua denuncia sono emersi i documenti audio su cui si basa questo podcast, intercettazioni telefoniche e dialoghi registrati dai protagonisti all'insaputa l'uno dell'altro. Sulla newsletter Appunti troverete approfondimenti e commenti ai temi trattati nel podcast La Confessione. Io mi chiamo Stefano Feltri, state ascoltando La Confessione, un podcast di giornalismo d'inchiesta realizzato con Federica Turn e Giorgio Meletti.
Se io avessi dovuto agire come ha agito Raspanti, come ha agito Laviana, a questo punto io non so che cosa sarebbe rimasto di te.
Io ti potrei fare il nome di una persona, nostro confratello, non viene fuori e io non so perché non viene fuori la problematica peggiore della tua, molto peggiore della tua, molto peggiore della tua, io conosco tutto, per filo e per segno.
Perché qua ora il problema non è solo tuo, il problema è anche mio, perché io ho insabbiato questa storia.
In questi anni Federica Turno ha raccontato i più importanti casi di abusi nella Chiesa. Ne abbiamo iniziato a scrivere quando anch'io lavoravo a Domani e poi uno di questi casi ha colpito particolarmente la nostra attenzione al punto da dedicargli un podcast in più puntate, il caso di Giuseppe Rugolo a Enna. Allora Federica, ti chiedo, come anticipazione del lavoro che poi si potrà ascoltare nel podcast, di spiegarci intanto perché questo caso ti ha colpito così tanto fin dall'inizio, cosa aveva di diverso dagli altri?
Ma intanto è stato un caso, rispetto a molti altri, in cui il prete è stato denunciato alle autorità civili, perché molto spesso noi sappiamo che i casi di abuso di preti o di religiosi non arrivano mai a essere denunciati. In questo caso la vittima effettivamente si è presentata alla polizia e ha raccontato tutto, quindi c'è stata un'inchiesta vista, un rinvio a giudizio, e ora il prete è finito sotto processo. Abbiamo potuto seguire questo processo e vedere come evolveva. In più ci siamo trovati di fronte a una diocesi molto interessante, perché con il passare del tempo è emerso, prima durante l'inchiesta e poi durante il processo, il coinvolgimento di altri sacerdoti. Coinvolgimento nel senso che, per esempio, il vescovo ha coperto questo abuso, non ha raccontato, pur essendone a conoscenza, insomma ha messo molto tempo prima di avviare l'indagine ecclesiastica e ha cercato di tenere tutto coperto. Ecco, questo è molto interessante perché diventa un caso emblematico, un caso con cui possiamo raccontare come finora è funzionata la questione della gestione degli abusi clericali nella Chiesa.
Il giovane è fuori, sta facendo anche lui un percorso psicoterapeutico. Al ritorno, e questa è la cosa su cui io insisto, tornerà, dopo 2 anni, tornerà alla parrocchia di San Cadalto. Per quanto riguarda il pagamento, io mi dispongo a pagare questi soldi, però chiaramente non li posso pagare subito, perché sono tutti soldi che io traggo dalla Caritas.
Ti riferisci all'indennizzo?
All'indennizzo, sì. Basta semplicemente quello che ha scritto la Congregazione per la Dottrina della Fede, qui io non mi sento di scrivere nulla, cioè non devo scrivere niente.
Lavorando a questa storia, alla fine si capisce che il caso di Giuseppe Rugolo in realtà è il caso di Monsignor Rosario Gisana, che, guidando la diocesi di Piazza Armerina, che include Enna, è il principale regista responsabile della gestione dei casi di abusi, che o sono incredibilmente frequenti in quella diocesi che è completamente anomala rispetto a tutte le altre, oppure grazie al caso Rugolo abbiamo avuto la possibilità di capire come funzionano certe cose. Ecco, un'obiezione che qualcuno potrebbe farti e farci è: sì, vabbè, raccontate una storia minore della provincia italiana, molto remota, particolare, Enna è una città lontana da tutto in Sicilia, quindi perché vi accannite su questa storia? Ecco, tu che idea ti sei fatta dopo tanti mesi a studiarlo? Cioè, questa vicenda di Rugolo e Gisana è un caso estremo di quello che succede nella Chiesa, o semplicemente è un caso in cui abbiamo accesso a tutte le informazioni e che ci indica una prassi che può avere qualcosa di generale?
Sicuramente è un caso che indica una prassi, come dici tu, che fa ben vedere come l'insabbiamento dei casi di abuso nella Chiesa sia sistematico. Abbiamo un ripetersi delle stesse modalità in questo come in altri casi, quindi il sacerdote viene accusato, la vittima va dal vescovo e racconta l'abuso, e il vescovo prende tempo e sposta, come prima cosa, sposta questo prete in un'altra diocesi, cioè lo allontana per un momento. Questo non è solo il caso di Enna, non è solo il caso di Rugolo, ma è un caso che ho riscontrato moltissime altre volte. Un altro elemento che si ripete è quello dell'offerta di denaro che il vescovo fa alla famiglia, ma un'offerta di denaro, diciamo, a titolo di risarcimento, che però ha la clausola di riservatezza, cioè la Chiesa offre dei soldi alla famiglia per le spese sostenute di psicoterapia, insomma, proprio, diciamo, per una sorta di risarcimento, ma la famiglia e la vittima devono impegnarsi a non divulgare la faccenda. Cioè, quello che notiamo in questo caso, come in tanti altri, è che la Chiesa pensa innanzitutto a non creare scandalo, no? A non fare in modo che non emerga qualcosa che possa macchiare il suo buon nome.
Posso dire che sono stato vittima anche di un sistema di copertura a più livelli, che si è stratificato anno dopo anno, giorno dopo giorno, con il consenso di tutti gli attori che sono stati coinvolti a vario titolo ed evidentemente legati a Giuseppe Rugolo in un modo o nell'altro.
Mi ricordo quando si facevano magari delle battute magari legate agli approcci, ai primi approcci sessuali, io ricordo proprio di viverli con profonda difficoltà. Dopo tanti ricordi li ho anche recuperati, anche attraverso la terapia, perché non è stato semplice affrontare questi momenti.
Effettivamente una delle cose che ha colpito di più me in questa storia è il dilatarsi del tempo, perché la vicenda comincia nel 2009 con questo ragazzino, all'epoca ampiamente minorenne, Antonio Messina, che viene molestato, secondo quello che denuncia lui, dal suo educatore, Don Giuseppe Rugolo, e poi la parte pubblica dell'indagine penale è nel 2021, di fatto il processo comincia nel 2021, quindi c'è in mezzo un lasso temporale lunghissimo. L'altra cosa che mi ha colpito ed è legata a questa è il numero incredibile di preti che è coinvolto in questa singola vicenda di abusi, perché tra la diocesi di Enna, la diocesi di Ferrara, le persone che sanno in Vaticano, non li ho contati tutti, ma sono decine di preti che sono informati di questa vicenda fino al Papa. Ecco, tu che hai conosciuto molto da vicino anche Antonio Messina e che è un po' l'eroe di questa vicenda, che tracce lascia su una persona che, per quello che racconta lui, non ha mai rinnegato la sua fede, non si è veramente distaccato del tutto da quel suo percorso che l'aveva portato a frequentare la parrocchia, eccetera. Che traccia lascia una vicenda così che copre ormai metà della sua vita, praticamente?
Beh, un abuso lascia sempre delle tracce indelebili. E questo lo raccontano molto chiaramente le vittime, i sopravvissuti, come preferiscono essere chiamati, sopravvissuti agli abusi sessuali. Perché dobbiamo pensare che non c'è solo l'abuso sessuale di per sé gravissimo, ma c'è anche l'abuso spirituale, c'è la manipolazione, perché l'abuso di un sacerdote non arriva mai come una violenza improvvisa. C'è sempre un periodo anche abbastanza lungo di manipolazione. In questo caso abbiamo, come dicevi, un educatore che approfitta del suo ruolo rispetto a un ragazzo. Quindi un ragazzo che si affida a lui e che ha fede in questa chiesa. Quindi c'è un abuso emotivo e un abuso spirituale, perché in qualche modo il ragazzo è portato a pensare che ci sia qualche cosa in lui che non va se il prete fa determinate cose. Quindi è molto complesso, perché ci sono diversi tipi di abuso insieme, tutti insieme, tutti legati. Quindi ci sono delle ferite che rimangono profonde nell'anima della persona abusata. Bisogna dire che Antonio ha avuto una grande capacità e lucidità di tenere duro e quindi denunciare, ed è stato anche accompagnato da una famiglia che lo ha capito e sostenuto, e ha trovato poi anche a Enna delle altre persone, non molte ma qualcuna, come la giornalista Pier Elisa Rizzo, la sua avvocata Eleana Parasiliti, che hanno creduto in lui e l'hanno sostenuto. Perché noi ricordiamo che Enna è una città estremamente religiosa, in cui il cattolicesimo ancora una portata molto forte, quindi che permea tutta la comunità. E Antonio ha dovuto poi affrontare, una volta che ha denunciato che la questione è diventata di dominio pubblico, ha dovuto anche affrontare delle grandi difficoltà nella sua stessa città.
Non ho avuto mai una bellissima opinione di questa persona, tanto che speravo che non diventasse un sacerdote.
Mi dice a secco: ma tu come sei con Rugolo? Ho saputo che c'è una denuncia. Lui mi dice: lui la denuncia l'ho presentata io. E mi consegna una storia terribile, una storia che mi ha subito convinto. E io ho visto subito dai suoi occhi che quella era una storia vera, ed era una storia drammatica che lo aveva segnato profondamente.
Io sapevo che alcune cose erano poco chiare, ma non immaginavo così tanto, non immaginavo così tanto.
Questa è una delle cose che colpisce delle tante registrazioni che hai fatto tu sul luogo, quando sei andata a Enna a cercare di intervistare i protagonisti, a intervistare comprimari di questa storia e le persone normali. Come ha reagito la comunità di Enna alla scoperta che una figura così conosciuta come Don Giuseppe Rugolo era accusato di aver fatto cose terribili, e al fatto che tu poi per mesi, ormai si può dire per anni, hai raccontato anche il sistematico insabbiamento? Tu e Pier Elisa Rizzo, che va ricordato, è stata la prima da giornalista locale a seguire questo caso. Ecco, come ha reagito la comunità di Enna?
C'è stata una sorprendente levata di scudi a favore del prete. Per esempio, c'è stata anche una raccolta firme contro Antonio, di fatto, per difendere il buon nome del prete, prima che insomma si sapesse o che venisse celebrato un processo. Cioè, immagino che per Antonio, per le persone che erano vicino a lui, sia stato molto complicato continuare a vivere in una comunità che così si è schierata. Non tutti, certamente, sono per fortuna state anche delle persone che si sono mostrate solidali con Antonio, però insomma, diciamo, in qualche modo la comunità era ed è spaccata. Molte persone non mi hanno voluto parlare, molte persone dicono non è possibile, perché era un prete molto noto, un prete che lavorava con i ragazzi, un prete molto ben voluto ad Enna. Anche in questo caso noi notiamo una, diciamo, difficoltà delle persone ad affrontare la questione degli abusi quando si tratta della Chiesa. Quindi di questo si fanno forza anche gli abusatori, che sono i preti, che sono rivestiti come da un'aura sacrale, per cui si può immaginare che un prete faccia una cosa così grave.
Don Giuseppe si trova qui nella nostra diocesi, adesso isolato proprio come un lebbroso, dopo aver ricevuto l'avviso di garanzia per presunti abusi sessuali. Vi preparo, potrebbero fermarvi anche fuori, all'improvviso vi trovate una troupe televisiva.
L'incapacità a cui i preti vengono addestrati a ignorare il punto di vista degli altri, cioè non mettersi mai nei panni dei fedeli. I preti per 5 anni vengono formati a essere diversi, superiori. Quindi gli altri, i fedeli, sono oggetti della loro attività pastorale.
Tu dicevi giustamente, Enne è un posto particolare, la vita sociale organizzata intorno a queste confraternite che preparano le celebrazioni del Venerdì Santo, quindi la chiesa ha un peso notevole. Ma l'altra città coinvolta in questa storia, che è Ferrara, dove viene mandato Rugolo da Monsignor Gisana, è una città completamente diversa, è la laica Emilia Romagna, la città del Festival Internazionale, insomma è una città che non potrebbe essere più diversa da Enna. Eppure, e qui facciamo un po' di backstage del podcast, non siamo riusciti sostanzialmente a trovare nessuno a Ferrara che si fosse interessato di questa storia, né durante né dopo, nessuno che si è indignato perché un prete accusato di abusi viene mandato a occuparsi di ragazzi a Ferrara. E dalle registrazioni che ha scovato online la rete L'Abuso abbiamo visto anche i messaggi che il prete della parrocchia dove era stato mandato Rugolo di fatto rassicura parrocchiani e addirittura gli istruisce su come rispondere ai giornalisti. Quindi com'è possibile, come ti spieghi che in un contesto sociale così diverso si replichino di fatto le stesse dinamiche condite da una sostanziale indifferenza?
Io ho l'impressione che siano dinamiche radicate all'interno della Chiesa e quindi in qualche modo scatta la difesa d'ufficio dai sacerdoti, perché altrimenti non si spiegherebbe per noi l'incomprensibile difesa dei preti a priori, e le vittime non vengono mai nominate. Cioè, una cosa che a me ha colpito molto è proprio questo fatto che in 2000 pagine di atti, ascoltando le intercettazioni, poi noi diamo conto in parte in questo podcast, non c'è mai una parola di comprensione, di solidarietà umana per le vittime. Ma per la vittima, questo è incredibile, perché stiamo parlando di pastori, cioè di cristiani, di preti, invece non c'è mai una, non so, una compassione per le vittime. Questa cosa è incredibile, è veramente sconcertante. Vengono considerati quasi delle pietre d'inciampo nel buon nome della Chiesa, insomma anche la famiglia di Messina, che così saccanisce tra virgolette ovviamente per avere giustizia, sono persone che creano problemi.
Ecco, un'altra delle cose che io ho imparato in questo podcast leggendo le carte dell'inchiesta eccetera è che i pedofili o i presunti pedofili, usiamo sempre il beneficio del dubbio, sono molto diversi da come uno si immagina. Non sono persone che stanno nell'ombra, si nascondono e si vergognano di quello che fanno, ma lo dicono bene alcune perizie e documenti citati nell'ordinanza e nelle carte dell'inchiesta. Spesso sono figure molto carismatiche, molto pubbliche, molto presenti nella comunità. Don Rugolo sembra rispondere abbastanza bene a questo identikit, ma anche le persone che sono intorno a lui sembrano condividere questa specie di scissione, cioè da un lato essere figure pubbliche che chiedono approvazione e dall'altro legittimare comportamenti che, se rivelati in pubblico, sicuramente sarebbero censurati. Ecco, con te abbiamo parlato più volte di queste frasi che dice a un certo punto Nino Rivoli, che è un altro dei preti della diocesi coinvolto, che fa proprio una scissione tra quello che è l'uomo e quello che è il prete.
Alla fin fine Nino Rivoli si può dire tutto quello che si vuole, io personalmente sono un porco, posso essere parlato, bestemmie, migliate varie, insomma. Però quando si tratta del padre Nino, io penso, qui poi divento geloso, perché una cosa è la mia persona, i miei vizi, i miei difetti, il mio modo di essere, il mio modo di rapportarmi, ma un'altra cosa è invece padre Nino no, perché mi fa male pensare che qualcosa possa intaccare il mio essere prete con la gente.
Spiegami perché, diciamo, perché me l'hai portata l'attenzione tu, perché queste parole ti hanno colpito tanto?
Perché Nino Rivoli lo dice chiaramente in una conversazione con un altro prete, che un conto è l'uomo. Allora lui come uomo può, cito, bestemmiare, parlare male, insultare, comportarsi male. Tra l'altro queste cose le ridirà anche in udienza. Però come prete è diverso, un'altra persona. Quindi c'è una sorta, dal mio punto di vista, una sorta di nevrosi, no? di scissione, che permette forse a queste persone quindi di spogliarsi dei panni del sacerdote e quindi peccare come esseri umani, ragionando dal loro punto di vista. Questo è interessantissimo perché ci fa capire che in realtà dietro la facciata di un prete, di una diocesi, c'è tutto un altro mondo di uomini che vivono normalmente e non, cioè anche facendo reati, cioè vivono come tutti gli altri, quindi avendo delle relazioni sessuali. Di questo certo non è un reato, ma abbiamo visto più volte anche durante questa inchiesta, dicono maldicenze, pettegolezzi, hanno invidie, costruiscono complotti anche su questa storia e poi, come nel caso di Rugolo, insomma, abusano.
Il seminario si fa l'amore, si fa sesso, fanno sesso anche delle persone, dei ragazzi eterosessuali. L'omosessualità è un fatto normale, tanto più che la stragrande maggioranza dei seminaristi sono omosessuali. Il seminario è la palestra di omosessualità.
Il problema è stato che lui non ha saputo essere fedele al mandato di non fare troppo casino. Il gruppo suo, questo come cazzo si chiama, gli dicono che gli fa una catechesi, no? Invece durante il gruppo di giovani spunta lui come a cazzo di cavolo a merenda.
Sì, questa devo dire è una delle cose che a me ha colpito lavorando insieme a te su questo podcast. Io, come credo la stragrande maggioranza degli italiani, sono cresciuto anche frequentando parrocchie, conoscendo preti, eccetera. Non li ho mai conosciuti sufficientemente da vicino, forse da fargli domande sulla loro vita più intima. Ma leggendo le carte dell'inchiesta, questi preti tendono ad avere una vita sessuale esuberante, quantomeno. Ecco, alcune cose noi le abbiamo lasciate fuori, non siamo scesi nel dettaglio perché non c'era ragione ai fini narrativi. Ma ci sono, per esempio, agli atti dell'inchiesta, le chat di Giuseppe Rugolo via Facebook con altri preti e con altri soggetti, che si capisce se sono preti o no, se sono diciamo persone che erogano prestazioni sessuali in qualche misura negoziate o spontanee, però non c'è nessun tentativo di nascondere questo tipo di vita sessuale. E anche nelle tutte le sterminate ore di intercettazione che ci siamo dovuti ascoltare, non c'è un solo prete che alzi un sopracciglio o che si stupisca del fatto, non dico che Rugolo abusi i ragazzini, quello diciamo è la parte dell'accusa, ma che Rugolo abbia degli interessi sessuali, che questi preti abbiano delle interazioni con altri uomini, con ragazzini loro affidati. Donne non si parla quasi, non si parla mai, però insomma nessuno si stupisce che ci sia questa vita sessuale. Forse ero ingenuo io a pensare che invece il voto di castità eccetera avvenisse almeno, ci fosse almeno la pretesa di rispettarlo.
Colpisce il fatto che tutti sapessero che Rugolo era uno, diciamo, attivo sessualmente, cioè che aveva degli amanti. Quello che gli rimprovera, per esempio, il vicario Nino Rivoli, di aver esagerato, cioè aveva già tante storie, doveva proprio andare con un minorenne, era questo che viene fuori da un'intercettazione. Così come sappiamo di altre relazioni di parroci nella diocesi, e poi ovviamente questo non solo ad Enna. Sì, ed è interessante come loro ne parlino con assoluta normalità. Rugolo che discorre con i suoi ex fidanzati del tempo del seminario. Questi, come ripeto, continuano ad essere reati, ma danno l'idea di una chiesa che forse non è ancora, insomma, quella che viene raccontata, soprattutto quando viene fatta una morale sessuale, viene predicata una morale sessuale decisamente repressiva.
Avete mai pagato qualcosa nel conto di Rugolo?
Rugolo sì, gli ho pagato un debituccio che lui aveva.
Cioè questa disponibilità di queste somme alla Curia vengono da che cosa?
Dall'8 per mille.
11.113 euro, non mi credo, ma te ho avuto problemi col dentista perché tutta l'attenzione è vostra.
Io voglio sapere solo una cosa, il codice IBAN. Ma guarda, io adesso sto pensando una cosa, se io quella cifra la arrotondo a 15.000.
Quando noi pubblicavamo la versione scritta di questa inchiesta nelle prime puntate su Domani, la reazione più furibonda c'è stata quando tu hai raccontato che Monsignor Gisana usa i fondi dell'8 per mille, quindi quelli dei cattolici, che i cattolici danno con le loro tasse, per aiutare Rugolo il prete accusato di molestie, a spostarsi da una diocesi all'altra e a, come dire, affrontare il suo calvario dopo essere stato denunciato. Mi ricordo che la diocesi di Piazza Armerina ha scritto indignata per questo articolo quando abbiamo avuto occasione di interagire con Monsignor Zuppi, il presidente dei Vescovi Italiani, il capo della CEI. Lui sapeva benissimo cosa avevamo scritto, ha detto che avevamo scritto delle falsità, ha detto che avevamo sbagliato, eccetera. Ma queste cose le dicono nelle intercettazioni, cioè nelle registrazioni, cioè c'è tutto.
Non solo, Monsignor Gisana lo ammette davanti agli inquirenti quando, insomma, quando viene ascoltato come testimone durante l'inchiesta. Dice chiaramente che ha pagato il suo proprio avvocato e l'avvocato di Rugolo con i soldi dell'8 per mille, poi ha provveduto anche a coprire delle spese del prete perché aveva la famiglia, aveva dei debiti e quindi, insomma, arriva anche una considerevole cifra che prende dall'8 per mille. Così come i soldi che ad un certo punto il vescovo offre alla famiglia come risarcimento sono invece soldi che lui prenderebbe dalla Caritas. Poi di fatto questo tentativo di accordo decade perché... Bisogna dire che Antonio Messina, la vittima, rifiuta di ricevere dei soldi con la clausola della riservatezza, no? Lui vuole che questa cosa sia resa pubblica, giustamente. Questo anche per impedire che Rugolo continui a fare con altri ragazzi quello che ha fatto con lui. Ripetiamo, tra l'altro, non solo con lui ma anche con altri, perché Rugolo è stato rinviato a giudizio e a processo per violenza sessuale su minori. Tre minori, non soltanto su uno, cioè su Antonio, che è l'unico che ha denunciato.
Ascolto, le ripeto che a me l'indennizzo per me è l'ultima cosa.
Cioè, possiamo separare i miei danni per tutta la vita.
Quindi il governo probabilmente ha spinto la Chiesa ad accettare il fatto che fosse fatta una commissione veramente indipendente. È uscito fuori che le vittime dagli anni 50 sono circa 300.000, che è una cifra spaventosa, e soprattutto è uscito fuori il fatto che questi crimini sono sistemici.
È importante questo aspetto dei soldi e del risarcimento perché è una vicenda su cui la diocesi insiste molto ed è uno dei principali argomenti di Gisana e di altri preti per rovesciare la responsabilità sulle vittime. Come l'ho capita io, i genitori di Antonio Messina non volevano i soldi, lo consideravano l'ultimo dei problemi, ma segnalavano un punto sostanziale che poi è la base delle molte richieste di risarcimenti. Oltre al danno subito esistenziale, chi affronta vicende di abusi deve pagare anni di terapie, decine di migliaia di euro, eccetera. Tu hai raccontato una vicenda che nel podcast appare in un pezzettino, ma credibile, cioè di un italiano che è riuscito ad avere risarcimenti in Francia. Quindi in altri paesi si riescono ad avere soldi, si riescono ad avere ristori, non tanto per arricchirsi con l'abuso, ma per sanzionare economicamente gli abusatori.
Sì, sono sempre risarcimenti, diciamo, simbolici, però questa storia che abbiamo raccontato nel podcast è interessante perché questo cittadino, che è un cittadino che è italiano e francese, Piero Brogi, e vive da tanti anni in Francia, ma è stato abusato a Roma quando era bambino, tra l'altro, piccolo, e ha provato a avere delle risposte dalla parrocchia e dalla chiesa italiana in generale e non ha mai avuto risposte. Quando in Francia, dopo l'inchiesta indipendente della SIASE, si è attivato un procedimento che provvedeva a rimborsare, appunto, in modo simbolico anche le vittime, lui ha fatto domanda finché è riuscito a essere rimborsato. Quindi siamo di fronte al paradosso che un italiano abusato in Italia è stato rimborsato in Francia. C'è da dire che se è stato rimborsato è perché hanno fatto delle indagini e quindi hanno verificato che c'era la base per questo rimborso, no? Quindi c'è stata una conferma dell'abuso, quindi si sa. Gli abusi sono a conoscenza, la Chiesa li sa, ma in Italia la CEI ha deciso di non fare un'indagine indipendente, ma un'indagine interna, quindi gestire dentro di sé la ricerca, l'inchiesta sui casi di abuso. Quindi con questo chiaramente noi non abbiamo trasparenza in Italia.
Voi sapete che per fare una nomina di vescovo si chiedono informazioni ai sacerdoti, questo è segreto, non può dirlo a nessuno, ma questo sacerdote alcune volte si trovano vere calunnie.
il padre per lui perché è sofferente, che mi è voluto ringraziare per una situazione simile, ma che non riguarda però il coso, il Umberto, riguarda una situazione tutta sua, e ci sono trovato così per caso in verità.
Questa storia parte da Enna, ma arriva al Vaticano e arriva a Papa Francesco. Devo dire, io sono rimasto un po' stupito da vedere con che grado di ingerenza il Papa si mette in questa storia. Prima va in visita a Piazza Armerina nella diocesi di Gisana, dopo che questa vicenda era già iniziata, anche se non era ancora esplosa. Poi riceve Gisana in Vaticano dopo che la vicenda è arrivata sui giornali e poi difende pubblicamente Gisana dicendo questo è un buon vescovo accusato ingiustamente proprio nei momenti cruciali del processo. Ecco, quando mi è capitato di sottoporre questa vicenda ad alcune persone nella chiesa, le risposte sono sempre ma sarà mal consigliato, qualcuno gli avrà detto la cosa sbagliata. Tu che idea ti sei fatta? Cioè, il Papa è parte del problema in questa storia? Cioè, sceglie di stare con gli insabbiatori o c'è un'altra spiegazione?
Questa cosa è molto interessante. Parliamo di questa esternazione che Papa Francesco ha fatto lo scorso 6 novembre di fronte a una delegazione in visita durante un'udienza ufficiale, delegazione di suore e fedeli di Gela, della piccola casa della Misericordia. C'era anche Gisana e il Papa ha detto appunto bravo, questo vescovo giusto è stato ingiustamente accusato. Molto strano, perché il giorno dopo ci sarebbe stata un'udienza importante del processo Rugolo. Come giudicarlo? Senz'altro un intervento improvvido, tant'è che le parti civili hanno reagito male, sembrava un suggerimento. Il Papa ogni tanto queste cose le fa, cioè se ne esce con delle affermazioni che poi non si sa bene come contestualizzare, cioè non aveva nessun bisogno di parlare di Gisana, eppure lo fa. Lo prendiamo come un fatto, però da questo fatto secondo me possiamo dedurre che un legame tra la diocesi di Enna e il Vaticano ci sia.
Chi si occupa di questi temi, chi fa questo tipo di inchieste come fai tu da tanti anni, non lo fa solo per il gusto dello scoop, ma perché spera in qualche modo di cambiare il mondo e il contesto che racconta. Tu per esempio hai contribuito in maniera decisiva a far esplodere il caso di Rupnik, questo potentissimo gesuita, quando hai intervistato le sue vittime che per la prima volta hanno raccontato cosa succedeva, e da lì è iniziata un po' la caduta di Rupnik. Ecco, con questo lavoro, con questa tua inchiesta sul caso Rugolo e con il podcast, che cosa speri? Diciamo, quale potrebbe essere un esito cui dici ho lavorato tanto a questa storia, ma almeno qualcosa è successo?
Secondo me la speranza che possiamo avere è di far conoscere un po' di più come funziona il meccanismo degli abusi nella Chiesa in Italia, perché appunto in Italia ancora se ne parla troppo poco, non se ne parla quasi per nulla. Dare la voce alle vittime, troppo spesso i sopravvissuti agli abusi si sono lamentati, hanno scritto al Papa, hanno scritto al Vescovo e sono stati respinti dalla Chiesa. Ecco, avere la possibilità di raccontare le proprie storie attraverso giornali o un podcast come il nostro, secondo me questo è già un ottimo risultato. In più c'è la possibilità di fare tentare un'analisi. Quindi, dato che in Italia, come dicevamo, non c'è un'inchiesta indipendente, i giornali non ne hanno parlato quasi mai, nella fattispecie tu quando eri direttore di Domani hai avuto questa idea di fare questa inchiesta, ma non si era mai fatto prima. Quindi in Italia possiamo dire che c'è quasi un terreno vergine su questo tema. Ecco, cominciare a dissodarlo è sicuramente interessante.
Bene, grazie Federica, questo mi sembra il migliore degli auspici che un giornalista può fare, cioè sperare che le storie emergano e magari sperare che tante vittime o i familiari eccetera facciano quello che ha fatto Antonio Messina ai suoi genitori, cioè in alcune circostanze registrino e conservino prove documentali in maniera che poi non ci sia soltanto la parola di uno contro la parola dell'altro, ma ci siano delle tracce inconfutabili come quelle che raccontiamo in questo podcast e che rendano la vicenda possibile da ignorare.
E denuncino sempre l'autorità giudiziaria.
Perché è meglio non fidarsi della giustizia ecclesiastica, che abbiamo visto funziona in una maniera, diciamo così, un po' strana, in cui la vittima non ha diritto di sapere neanche l'esito dell'indagine e figurarsi ad avere giustizia. Thank you. Confessione è un podcast di giornalismo investigativo in 7 puntate disponibile su Spotify e tutte le principali piattaforme. Gli autori sono Stefano Feltri, che sono io, Giorgio Meletti, Federica Turno, con la collaborazione di Carmelo Rosa. Consulenza musicale sonora Stefano Tumiati. Il podcast La Confessione è possibile grazie al sostegno degli abbonati e delle abbonate alla newsletter Appunti.